Buonasera. Era il pianoforte di Fabrizio Grecchi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos. Questa sera una serata dedicata a Patty Boyd, con il sottoscritto sul palco Cristina Guarinelli, e poi abbiamo, oltre a Fabrizio che abbiamo già citato, anche Riccardo Russino, autore di Contesa e Calpestata, un libro che racconta appunto la storia di Patty Boyd. Io direi, per chi era assente quando c'è stata la spiega all'inizio, questi giorni che abbiamo un po' raccontato anche con un'intervista, mi pare che sia stato ieri ospite a Muoviti Muoviti, proprio in un paio di minuti, chi era Patty Boyd e chi è Patty Boyd?
Allora, Patty Boyd è una ex modella che domenica compie 80 anni. Negli anni 60 era una delle più celebri modelle inglesi, tanto celebri da essere coinvolta nel primo film dei Beatles, Hard Day's Night. Durante le riprese conosce ovviamente i Beatles, in particolare George Harrison, che diventa il suo fidanzato e poi il suo marito. Patty Boyd ispira molte canzoni di George Harrison, tra cui quelle che sentiremo stasera, non anticipiamolo. Poi George Harrison fa amicizia con Eric Clapton, Eric Clapton si innamora della moglie del suo amico George Harrison, e inizia un triangolo rock diciamo molto celebre, che ha dato vita a molte canzoni, perché Eric Clapton è chiuso tra l'amicizia per George Harrison e l'amore per la moglie di George Harrison, e comunque alla fine vince l'amore, inizia a corteggiare in maniera spudorata la moglie dell'amico, finché nel 1974 riesce a conquistarla, anche perché nel frattempo il matrimonio fra Harrison e Patty era naufragato. Quindi Patty Boyd si fidanza e poi si sposa con Eric Clapton, ma poi anche quel matrimonio purtroppo non andrà bene. Però questa donna ha ispirato alcune delle più belle canzoni di questi due musicisti che stasera sentiremo, suonate da Fabrizio Grecchi.
Ecco, la cosa bizzarra con tanta introduzione, George Harrison, Eric Clapton, se dovessimo andare a prendere un brano musicale che per certi versi è fondamentale nella vita di Patty Boyd, dovremmo mettere un brano che non è né dell'uno né dell'altro, ma questo. I wanna be Girl, ci sta, no? Questo forse è il brano che sottolinea con l'evidenziatore giallo quello che è un po' si porta dietro per tutta la vita Patty
sì,
Boyd.
Perché questa canzone di cui abbiamo ascoltato un pezzetto è stata in Inghilterra una grande hit nel 62-63. Ed era una canzone che di fatto celebrava il vecchio mondo, quello che Patty Boyd e le ragazze di quella generazione non volevano più. Bobby's Girl è il titolo, quindi la ragazza di Bobby, e tutta la vita di questa ragazza ruota intorno a Bobby: conquistarlo, riuscire a farlo proprio, sapere che lui ha altre donne, però vabbè, far finta di niente, perché l'obiettivo è stare con lui. Ecco, la generazione di cui fa parte Patty Boyd quella roba lì non la vuole più. È il mondo delle loro madri, delle loro nonne, e sono alla ricerca di un nuovo modo di vivere. Patty Boyd questo lo fa in maniera quasi istintiva, come tante: semplicemente vedeva la madre tradita sia dal primo che dal secondo marito, e quando le chiede perché accetti tutto questo che lo sai, la madre le risponde: perché io non lavoro, cosa farei senza di lui? Il messaggio per Patty era chiarissimo: io non voglio quella cosa lì, io devo lavorare. Quindi, finita la scuola, trova lavoro in un salone di estetisti e inizia a lavorare lì. Poi, essendo che era molto bella, la fortuna anche l'aiuta. Una cliente era giornalista di una rivista di moda e le dice: ma guarda che tu sei bella, tu potresti fare la modella, ti interessa? E lei dice: certo che mi interessa. Quindi realizza il primo book e viene poi trovata da un'agenzia e inizia a posare per fotografie. Cioè no, non fa le sfilate, ne fa pochissime, fa proprio foto di catalogo o per riviste che magari volevano far vedere i nuovi abiti della stagione, li indossava lei e tante altre modelle. E quindi quella canzone lì è quello che non vuole fare, ma è quello che poi la vita...
Fin qui ha mantenuto quelle che erano le sue speranze. Poi, come continua il film, lo vedremo nel corso della serata. Cristina?
Continua malissimo.
Purtroppo non è uno di quelli a lieto fine.
Lei fa esattamente quello che in altro modo era più bella. Era
Tieni il microfono più vicino alla bocca, ok.
Era più bella, era più smart, era più tutto, ma fa esattamente quello che ha fatto sua mamma, anche se era più giovane. Cioè non ha fatto per un numero non piccolo di anni, è stata la moglie di uno, l'amante dell'altro, con questi due, cioè è stata poi maltrattata.
Io Cristina, scusa.
Scusa.
No, parlando a chi ci sta ascoltando dal Tinello Maron di casa sua,
scusate.
Guarda sempre come se fosse la signora sul Tinello Maron col microfono davanti.
Allora, nel libro ovviamente questa cosa si capisce, cioè è raccontata, per questi anni che sono stati tanti, quanti sono stati? 10, 15, lei è stata sposata con uno, poi forse con l'altro, poi non so se era passiva, insomma,
no,
lei
perché
fatto...
Allora lì cosa succede? Succede che lei, anche quando poi si fidanza con George Harrison, lei continua a lavorare come modella, e quindi loro sono una coppia che rappresenta il nuovo, in cui anche se sei fidanzata con un ragazzo ricchissimo come George Harrison, che grazie ai Beatles aveva fatto un sacco di soldi, lei comunque lavora perché non c'è un valido motivo per stare a casa a non lavorare, e ha la sua indipendenza economica. Succede che poi, verso la fine degli anni 60, George Harrison inizia a chiederle di smettere di fare la modella, perché lui era già molto esposto e dice almeno tu stai poco esposta. E lì Patty cede e accetta questa cosa. E poi, lo ha raccontato più volte, poi gliel'ho chiesto anch'io, che per fare questo libro l'ho intervistata, praticamente lei diceva che insomma l'assenza di autostima, che sembra incredibile in una modella così bella, che però c'era e affondava le radici in tante insicurezze che aveva accumulato da giovane, da ragazza, da bambina addirittura, l'hanno portata a prendere questa decisione. E la cosa particolare è che nello stesso periodo nel mondo Beatles era successa la stessa cosa con Paul McCartney e Jane Asher, che era la fidanzata di Paul McCartney, evidentemente un'attrice. E Paul McCartney le chiede di smettere di recitare, e la risposta di Jane Asher è più o meno: ma smetti tu di cantare, io non smetto di recitare. E Patty Boyd non ha la forza che ha avuto Jane Asher. Questo la porta di fatto nella condizione della madre a dipendere da George Harrison. Certo, viveva in un castello, ricchissima, con le Ferrari in garage, con i conti aperti.
Anche ovunque. Giovanissima, che non è un dettaglio, sì. Non è che fosse anche una quarantenne scappata,
sì,
era una ragazzetta.
Aveva 25 anni più o meno, sì, 25
negli
anni.
Negli anni 60, che non sono gli anni 70 e 80.
E quindi, quando poi si mette con Eric Clapton, la situazione è uguale, nel senso che anche lì è solo la moglie di Eric Clapton e non lavora più.
Andiamo per gradi, perché in tutte le storie d'amore c'è un magic moment. La cosa che mi sembra bizzarra è che Galeotte furono delle patatine. Uno può avere dei momenti magici dovuti a un sacco di cose, ma delle patatine, devo dire, sì. Patatine intese proprio come
quelle che si mangiano.
Come le nostre, che qua invece che marca erano? Le Smith.
Le Smith, sì, perché Patty Boyd, dicevo prima, che nei primi anni 60 fa la modella e viene presa per fare uno spot TV diretto da Richard Lester, il regista. Quando poi c'è il film dei Beatles, il regista è Richard Lester, e quindi quando Patty Boyd va a fare il provino e si trova Richard Lester, hanno già lavorato insieme, e Richard Lester dice sì, quella va bene, la conosco già, e la prende. Ed è qui che la sua vita svolta, perché poi entra nel film dei Beatles e il resto l'abbiamo detto. E quindi lei ha raccontato che non avrebbe mai immaginato che delle patatine le avrebbero cambiato la vita, però è quello che è successo.
Cristina?
Poi sembro una maschilista, che evidentemente non sono. Insisto, erano gli anni 60 comunque, per cui dovevano succedere ancora un po' di cose. E questo, come tu racconti qua giustamente, lei, come dire, ostaggio in qualche modo di questi due fantastici musicisti che erano anche un suo pretendente, suo marito, eccetera, eccetera, erano gli anni 60. Lei c'aveva quella madre lì, per cui forse qualche, come dire, qualche sentimento e qualche condizionamento di avere visto come cosa succedeva nella vita delle donne c'era, però lei non è stata blindata in questa situazione. Era lì, stava con uno, poi stava questo voglio dire, non che gli altri fossero dei santi e lei fosse una poveretta, però no. Era molto giovane, era
sicuramente era una situazione privilegiata che anche
aveva
piaceva,
i suoi vantaggi, certo,
perché è chiaro che aveva fatto una vita, soprattutto finché è stata sposata con George Harrison, ha fatto una vita veramente particolare, bellissima, fatta di viaggi, di esperienze pazzesche. Infatti
era giovane lei, comunque era veramente giovane, aveva dai 20, non so quanti anni aveva quando
però diciamo che all'epoca crescevano anche più in fretta, perché lei già quando fa il film dei Beatles c'ha 20 anni ed è già una modella che viene presa nei film dei Beatles, che comunque all'epoca non erano erano degli idoli, ma adesso sono proprio dei mamma santissima. All'epoca erano solo l'ultimo, cioè erano un gruppo di grande successo, però erano un gruppo di grande successo intorno al quale giravano un sacco di soldi, quindi loro potevano prendere chiunque per quel film. E quindi quello che voglio dire è che lei è vero che era giovane, però era cresciuta molto in fretta, perché già a 20 anni era arrivata a dei risultati importanti di carriera. Quindi sì, era giovane ma molto vissuta, come del resto anche i Beatles, che quando si sciolgono, George Harrison ha 27 anni quando si sciolgono i Beatles, non ha neanche 30 anni.
Certo.
Cioè, diciamo che crescevano in fretta e facevano delle esperienze più di adesso.
Il ruolo tra me e Cristina è chiaro fin dall'inizio, le domande intelligenti le fa lei, quelle più pirletta le faccio io. Una delle cose che mi ha incuriosito, al di là delle patatine, è George Harrison, Eric Clapton, George Harrison, ma anche tutti gli altri Beatles, cioè sostanzialmente per vivere avevano bisogno di una badante. I loro manager non erano il manager che uno pensa. Leggevo che, non mi ricordo chi dei due, forse Eric Clapton, aveva una diaria di 2000 sterline a settimana, eccetera, perché tutto il resto ci pensavano i manager.
Diciamo
la luce,
che
il gas, la macchina e quant'altro. La badante sostanzialmente, non era un manager.
Vabbè, però è uno, insomma, non sarebbe male non dover pagare le bollette. Cioè, i manager pagavano le bollette e tutto il resto coi soldi.
Beh, certo.
Così. Però sarebbe comodo.
Pagavano le loro.
Facesse le cose per te. Insomma, questo
ha
qualche vantaggio. E infatti Patti poi ha raccontato che quando è finito anche il matrimonio con Eric Clapton, lei non sapeva neanche dove comprare il biglietto della metropolitana, perché da quando aveva 20 anni era entrata in questa bolla di rock star in cui proprio lei andava nei negozi e non pagava, cioè non in tutti, in quelli dove c'erano i conti aperti ovviamente. Però è comodo, anch'io vorrei
il badante anche tu, vabbè, d'accordo. Abbiamo accennato che alcune canzoni di Clapton e di George Harrison sono state ispirate, sono state dedicate proprio a Patti Boyd. Per quanto riguarda George Harrison, più di una, anche per quell'altro, ma partiamo da George Harrison.
Adesso magari parliamo della prossima che suonerà Fabrizio Grecchi, che è I Need You, che è una canzone del disco Help dei Beatles, che i Beatles la cantano anche in una scena molto bella del film Help, ed è una canzone tipica del primo periodo dei Beatles. Cosa vuol dire? In cui sono quelle canzoni d'amore in cui se hai la donna dei tuoi sogni la vita è bellissima, se non ce l'hai la vita è tremenda. E quindi I Need You è una canzone che Harrison scrive dopo una lite con Patti Boyd, una lite fra due fidanzati, in cui lei lo minaccia di dire basta, è finita. E lui sfoga la propria paura di perderla in questa canzone, quindi I Need You, ho bisogno di te. La cosa che a me ha colpito di questa canzone è vedere quanto per George Harrison, amato da migliaia di ragazze, fosse fondamentale avere in questo delirio in cui erano in mezzo i Beatles una stabilità sentimentale così giovane, perché siamo nel 65, Harrison ha 22 anni. Però per lui Patty Boyd in quel momento è già la ragazza che gli dà la stabilità di cui ha bisogno per non impazzire, e quindi da qui questo sfogo: ho bisogno di te.
E a questo punto allora ce l'ascoltiamo in questa versione per piano solo. Fabrizio Grecchi, una delle sue riletture del patrimonio musicale dei Beatles per pianoforte solo. Lui da tempo ha prodotto uno spettacolo che si chiama proprio Beatles Piano Solo, e Radio Popolare ne rivendica un po' parzialmente la genesi di questa sua idea. In una delle prime edizioni, non mi ricordo se per 2 o 3 anni, la radio aveva curato per piano solo una serie di concerti sui piani. Il mio sogno era sempre stato fare la 90, ma non me l'hanno mai data, ci avevano dato dei tram. E c'era nel corso della giornata alle 11 il tram dedicato alla musica afroamericana, alle 12 il tram dedicato a Guccini, e non c'era neanche un tram dedicato ai Beatles. E cosa è successo?
In realtà c'era, cioè io mi ero iscritto a Piano City e mi arriva questa mail che hanno spedito probabilmente a tutti i pianisti che facevano Piano City, dicendo: Radio Popolare sta cercando un pianista per fare i Beatles perché non troviamo nessuno, che a me sembrava già una cosa assurda. In realtà io non avevo neanche, cioè questo spettacolo non esisteva, ma io amo talmente i Beatles che non mi sembrava vera questa offerta, e ho risposto a questa mail di Radio Popolare, magari ce l'avete ancora negli archivi, con il carattere 79, cioè quello più grosso, occupava tutta, con scritto io, punto esclamativo, e non avevo neanche un pezzo. Da lì ho fatto piano tram con i Beatles, i primi 2 anni è stata una cosa un po' timida, poi ho visto che questa cosa riscuoteva abbastanza successo, però io in realtà non stavo facendo i brani in versione, diciamo, ufficiale, cioè li facevo proprio uguali a come erano sul disco. Quando ho cominciato a personalizzarli aggiungendo delle improvvisazioni, che sono anche quelle che sto facendo stasera, cioè parto da un canovaccio e poi rifletto la canzone vista dal mio punto di vista, la cosa è esplosa e sono molto contento di essere tornato all'ovile in qualche modo. Però non vi do una lira, cioè questo ve lo dico già fin da ora. No, perché rivendicazione.
Anche noi.
Va bene, allora siamo a posto così.
Siamo a posto così. Siamo
l'importante è che siamo a posto così.
Radio Popolare, Live Pop, come tutti i giovedì, in diretta dall'Auditorium di Metro Stratos, una serata dedicata a Patty Boyd. La palla a Cristina.
Una cosa che tengo a dire per chi non ha letto il libro, e spero che chi non l'ha letto lo faccia, una cosa che tu scrivi all'inizio, che ripeti nel corso delle pagine, gli anni che erano gli anni 60, per i maschi erano un conto, per le femmine erano un altro, e lei aveva questo, che tu racconti più volte, questo input della mamma, di sua madre con i due mariti, maltrattamenti, dipendenza, senza soldi, senza indipendenza, eccetera, eccetera. Lei, per quanto prima avesse, viene fuori nel libro, per quanto prima avesse fatto la modella, fosse bella, fosse sveglia, fosse, erano gli anni 60, lei era la moglie di la moglie e l'amata dai due Beatles, cioè, come dire, era piccola, era in minoranza, era che non aveva, o comunque non aveva l'imprinting della sua mamma, non lo so, non aveva la forza di fare, dire, di non stare in mezzo a questa cosa che, come tu la racconti, fra l'altro, secondo me, giustamente, ma calcando qualche cosa, forse a te non era simpatico, George.
No, invece è proprio adesso,
no, per è una battuta scema, però c'è qualche cosa per cui
no, adesso per...
erano giovani tutti, ma... solo che uno era potente, era famoso, era diventato miliardario, l'altro che... era la moglie.
A me quello che ha colpito di questa storia è stata proprio l'ascesa e la caduta di questa ragazza.
Ci aveva 22 anni, capito, in mezzo a sti due che improvvisamente, però, non sapevano neanche come, che sono,
sì, soltanto
miliardari.
Che lì, cos'è che mi aveva colpito? Come i traumi vissuti da piccola coi genitori, che racconto nel libro, adesso diventa molto lungo raccontarli qui, le avevano creato delle insicurezze che poi l'hanno portata a compiere gli stessi errori della,
certo,
madre. Però, come dicevo prima, la fidanzata di Paul McCartney, che era la fidanzata di Paul McCartney, che a livello di personalità non è che fosse da meno di George Harrison, anzi aveva un ego ancora più grande di quello di George Harrison. Quando Paul McCartney gli chiede di smettere di recitare, ma lei non ci pensa neanche un minuto all'idea di smettere. E quando poi Jane Asher trova Paul McCartney a letto con un'altra ragazza, perché Jane Asher era tornata in anticipo da una tournée teatrale, non aveva avvisato, uh-huh, che è una cosa che non si fa mai, infatti arriva e trova Paul McCartney con un'altra, esce di casa e poi manda la madre a prendere le sue cose, e la storia finisce lì, perché anche lei era una ragazza giovane degli anni 60, ma era cresciuta in una famiglia più solida che le aveva dato più autostima, mentre Patty Boyd, che era cresciuta con una madre che aveva avuto quella vita, un padre che era scomparso, il secondo marito della madre che era molto duro con lei perché non era sua figlia e la trattava in maniera molto dura, era stata mandata in collegio, e tutto questo aveva disintegrato la sua autostima, cosa che poi lei ha ricostruito negli anni 80 dopo la fine del matrimonio con Eric Clapton, finché ha trovato una stabilità sentimentale poi con il terzo marito. E adesso, quando,
dopo un sacco di anni,
sì, dopo un sacco di anni, e io quando l'avevo intervistata sempre per questo libro, le avevo chiesto ma era meglio, cioè, che non era meglio, che differenze ci sono tra essere la moglie o la compagna di due rockstar e poi di tuo marito, che era un agente immobiliare adesso in pensione. E lei mi ha detto: con gli altri due avevo dei momenti stupendi, delle esperienze pazzesche e dei momenti drammatici. E invece con lui ho una vita più normale, è come se fosse una linea che ogni tanto ha dei momenti leggermente su, leggermente giù, ma una linea piatta ed è tutto più sereno. Invece prima era un saliscendi emozionale tremendo, da cui lei poi è uscita con le ossa rotte.
Ma era quello che volevo dire io, che lei ha avuto un imprinting, poveretta, aveva quella mamma, quella storia, eccetera, eccetera, e Paul McCartney o Linda McCartney ne avevano altri, e lei è stata sua moglie finché ha vissuto. Cioè, lei era danneggiata, povera, non so come dire, per cui si è ritrovata in mezzo fra... Sì.
Sì, no, ok, forse abbiamo detto la stessa cosa, quindi spero che nessuno abbia cambiato canale nel frattempo.
Mentre aveva questa storia che, come avete capito, era abbastanza tribolata, cioè da una parte aveva delle canzoni a lei dedicate, per esempio una delle canzoni più celeberrime di George Harrison, Something, anche questa è una canzone a lei dedicata. Poi lui ha fatto un po' il furbetto, qualche volta ha detto no, non era dedicata a lei.
Sì, perché la cosa nasce che quando George Harrison scrive la propria autobiografia, tra l'altro, ecco, a proposito di rockstar con l'ego enorme, cioè George Harrison scrive la propria autobiografia a 37 anni. Però aveva già fatto abbastanza per giustificare un'autobiografia. E lì racconta che in realtà Something, cioè non è che racconta, non dice niente di Patty legato a Something. Ovviamente Patty ha sempre raccontato, no, non è vero, lui un giorno arrivò a casa e mi suonò questa canzone e mi disse l'ho scritta per te. Poi chi ha ragione, chi torto, io, cioè, sull'Anthology 3, che vabbè è un disco dei Beatles, adesso lasciamo perdere cos'è, comunque c'è una demo di Something, e dove nella versione definitiva c'è la solo di chitarra, George Harrison borbotta delle frasi facendo riferimento a una ragazza che lo rende felice e che per lui è tutto.
E non è lei?
Ma è chiaro che
cattivo.
Lei, no, è chiaro che lei, soltanto che poi Harrison scrive, ah sì, stavo iniziato a dire, scrive l'autobiografia poco dopo che si erano lasciati, e quindi per quanto poi siano rimasti amici e George Harrison abbia continuato ad aiutarla se lei aveva bisogno, però diciamo che 2 o 3 anni dopo la fine del loro matrimonio non era così felice di dire la canzone più famosa che ho scritto è ispirata a lei.
Sì, anche perché come avrete intuito, dopo George Harrison è arrivato Eric Clapton. Eric Clapton, che da sempre era, da sempre, da quando la conobbe, era innamorata di Patty Boyd, a tal punto che una volta non ce la faceva più, le scrisse una lettera, che è questa. Carissima L, puntini puntini, ti scrivo questo messaggio con la principale intenzione di sincerarmi dei tuoi sentimenti verso una questione che entrambi conosciamo bene. Come avrai probabilmente intuito, quello che accade a casa mia è una farsa incontrollabile che degenera rapidamente un giorno intollerabile dopo l'altro. Mi sembra un'eternità dall'ultima volta che ti ho visto e ti ho parlato. Io ho davanti a leggervi la lettera mentre Nick in regia si prepara con una telefonata. In ogni modo, non è certo questo il punto. Quello che voglio davvero chiederti è se ancora ami tuo marito o se hai un altro amante. Tutte queste domande sono molto importanti, lo so, ma se c'è ancora del sentimento per me nel tuo cuore, devi dirmelo. Anzi, mi devi dire dei tuoi sentimenti quali essi siano. Non telefonare, mandami una lettera. È molto più sicuro. Per favore, fallo, qualsiasi cosa ci sia scritta. La mia mente troverà pace. Con tutto il mio amore, e puntato. E sta per Eric, come possiamo intuire. La domanda che tutti ci facciamo è, carissima L puntini puntini puntini, perché L se lei si chiama Patricia, Patty, eccetera. Abbiamo attivato un collegamento telefonico, Nick, e allora io saluto Ala, mi è sempre difficile ricordare il cognome, me lo sono scritto. Ala, innanzitutto ciao, bentornata sulle frequenze di Radio Popolare.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ciao Ala. Ala è un'amica di Radio Popolare, con lei da anni, è una ragazza persiana, da anni abbiamo preparato un viaggio nella stagione in cui cresce lo zafferano, dove c'è una cooperativa di donne che raccoglie lo zafferano. Quando dovevamo partire per il viaggio sono successi gli ultimi avvenimenti drammatici dell'Iran e quel viaggio è rimasto sospeso, ma Ala, prima o poi lo facciamo.
Certo. Siamo in un Iran libero.
Certo, quando l'Iran sarà libero. Abbiamo scomodato Ala perché sarà lei a spiegarci chi è questa L punto punto punto, perché Eric Clapton fece riferimento a un racconto poetico di un autore persiano del XII secolo, giusto?
Sì, sì, sì. Nizami Ganjavi.
Ecco, e come si chiama il racconto?
Leili e Majnun, Leili o Majnun.
Ci puoi raccontare velocemente la trama di questo racconto?
Certo. Prima di tutto vi dico, le poesie di questo libro, Leili o Majnun, sono così belle e profonde che anche Rumi, nelle sue poesie, nel libro di Masnavi e Manavi, diverse volte si è riferito a questa storia per una descrizione, definizione completa per amore. E nel mondo del sufismo e misticismo, l'amore che Majnun ha vissuto per lei, di questa ragazza, si considera in realtà quell'amore che si vive per Dio, per questa realtà in assoluto. Leili e Majnun erano due ragazzi innamorati in realtà da quando erano molto piccoli, però la gente, facendo tanti pettegoletti, ha creato una distanza tra questi due ragazzi, perché sappiamo nelle comunità, nei paesini piccoli come funziona. E questa distanza ha aumentato ancora l'amore che in realtà suo nome reale di questo ragazzo è Reis, che Reis viveva per questa ragazza chiamata Leili. E, viveva un amore così eccessivo addirittura che la gente ha dato il soprannome di Majnun a Reis. Majnun in farsi, in persiano, vuol dire matto. Questo soprannome ha creato problemi per Majnun, per Reis, perché quando è andato dalla famiglia di Leili e ha chiesto di sposarsi con questa ragazza,
gli hanno detto no, con uno matto no.
Sì, sì, infatti il papà di Leili ha detto no, mia risposta è no, e addirittura ha chiesto di papà di Reis, Majnun, di fare qualcosa, di curare questo ragazzo. Papà di Majnun ha fatto di tutto per convincere suo figlio a lasciar perdere questo amore, e alla fine, non avendo successo, ha portato Majnun alla Kaaba, a Mecca. E forse la parte più bella di queste poesie è dove Majnun arriva alla porta della Kaaba, prende anello e chiede a suo Dio di aumentare ancora questo amore, di soffiare nel fuoco di questo amore. E alla fine Leili si è sposata, sposata con un uomo di potere, un uomo ricco chiamato Ibn Salam, ma un matrimonio forzato, e per questo matrimonio non era né felice né d'accordo neanche suo padre, però questo uomo di potere era molto ricco, aveva voluto questa ragazza e ha portato Leili nel suo harem, perché aveva tante moglie. Ma Leili non ha accettato di fare amore, di andare a letto con questo uomo, e quando Majnun ha saputo di questa storia di matrimonio è diventato ancora più matto, pazzo. Ibn Salam, questo marito, anche non ha vissuto una vita felice, perché non ha avuto l'amore di Leili, alla fine si è ammalato e è morto per una malattia. Dopo Ibn Salam anche Leili è morta, e quando...
Sì, la storia non è a lieto fine, perché se non sbaglio è un po' il corrispettivo persiano di Giulietta e Romeo, possiamo dire così.
Esatto, sì, sì, sì. Anche Majnun praticamente diventato pazzo, è come un anima persa, girava nei deserti, e alla fine ha pregato, ha chiesto a suo Dio la sua morte per vivere la unione con il suo amore Leili, che è stata morta.
E quindi questa è una storia, come dicevamo prima, il corrispettivo persiano di Giulietta e Romeo. Ala, ti ringrazio, ci sentiamo presto.
Grazie a te, buona serata.
Buona serata, buona serata. E Ed Eric Clapton ha fatto proprio riferimento a questa storia per scrivere una delle canzoni più famose del suo repertorio, dove lui era il pazzo, in effetti un po' matto lo era, e lei era Patty Boyd.
Sì, lui si era ritrovato in questa storia, quello che l'aveva colpito era la storia di un amore impossibile e la storia di questo ragazzo persiano che impazzisce per amore. Lui sentiva che stava impazzendo per amore e quindi aveva quindi lui era il ragazzo e la ragazza era Leila, come la pronunciamo noi adesso, che è diversa da come insomma si pronuncia davvero. Allora la domanda è: cosa ci faceva un poema persiano del XII secolo in mano a una rockstar degli anni 60 e 70? Eric Clapton parlava di questo suo amore impossibile per Patty Boyd con chiunque. Finché un suo amico, l'attore e sceneggiatore Ian Dallas, dice: ma sai che la tua storia mi ricorda quella di un poema che ho letto? E gli regala una copia. Eric Clapton divora questo poema e ribattezza Patty Boyd Leila e intitola così la canzone, nella quale senza mai citare il nome di Patty dichiara il suo amore per Patty Boyd, che è Leila, che è una delle più celebri canzoni di Clapton.
Che noi ora ci ascoltiamo anche in versione per piano solo?
Prima di ascoltarla, quanti anni sono passati dalla canzone a quando lei finalmente è andata con
4.
Lui?
4. Ah.
Fabrizio Grecchi.
Curiosità, quando l'hai incontrata, fra l'altro per chi avesse in mano questo libro e l'abbia letto, lo stia per leggere, ci sono un sacco di parti dove ci sono delle tue interviste che io non avevo capito che erano interviste perché non appaiono come interviste, per cui sono... Insomma, alla fine, ora insomma,
è
ci sono
delle... alla fine,
alla fine è spiegato,
alla fine è spiegato
esatto.
Tutto, sì.
E quindi che sono ancora più preziose. Ma al di là quindi di quello che adesso ho capito che erano interviste, come se la racconta lei che poi ha intervistato? Perché una mia domanda era: ma perché non l'hai mai intervistata? E invece non è successo. Come se la racconta lei, che fra l'altro non è insomma. C'è rimasto Clapton che, come le racconta, è vecchio e straparla, eccetera. Come se la racconta lei dopo tutti questi anni?
Ma lei ormai, diciamo che da quello che ho potuto vedere, ha preso abbastanza le distanze da quegli anni. A volte si ha l'impressione che li racconta come se fossero successi quasi a un'altra
ad
persona.
Altri. Forse
perché
è vero.
Comunque adesso lei domenica compie 80 anni e quando finisce la sua relazione, con il suo matrimonio con Clapton, ha 43 anni.
Lo capisci.
Quindi era a 43 anni, era il secondo matrimonio che finiva, aveva vissuto delle esperienze pazzesche e stiamo parlando del 1987, siamo nel 2024. Quindi è passato tantissimo tempo. E la cosa che mi aveva stupito, soprattutto visto che io poi ero diventato ossessionato dalla sua storia, perché non so perché, però insomma mi aveva colpito molto, tanto che appunto ci ho scritto un libro, è che lei mi ha detto: ma io non pensavo che la mia vita interessasse alle persone, no? E quando poi lei ha pubblicato un libro nel 2022 con sue fotografie di moda degli anni 60, e la motivazione ufficiale che penso, cioè ufficiale che ha spiegato, è perché ricevevo tante richieste di pubblicare queste foto, che va bene che esiste internet e tante cose, però magari che si potessero vedere belle, stampate bene, oppure delle foto inedite, o che non si trovano più, perché magari uscivano su un giornale e poi se nessuno le ha scansionate, non è che negli anni 60 ci fosse lo scanner, quindi è andata a recuperare tantissime immagini, e gli ha detto: lì ho visto che la mia vita interessa tanto alle persone, perché, e forse perché anche le tante ragazze o donne si identificano in questa donna che ha fatto così fatica per trovare, diciamo, un proprio equilibrio, però alla fine ce l'ha fatta, perché comunque è una storia che finisce bene, che ci ha lasciato grandissime canzoni, diciamo egoisticamente a noi che l'abbiamo vissuta da fuori, però lei alla fine ne è uscita bene ed è riuscita anche a staccarsi un po' da quel mondo, perché lei comunque ha vissuto immersa in quel mondo di rockstar tutta la vita. Infatti, cioè, durante l'intervista a un certo punto aveva detto: no, perché a gennaio ero al telefono con Jimmy Page.
Non ci posso credere.
Cioè, come se fosse la cosa più naturale del mondo essere
amico
al telefono.
Luciano.
Sì, e mi ha detto questo. E, ah, vabbè, e cosa ti ha detto? E poi, cioè, non è che millanta, perché poi a una delle presentazioni di questo suo libro, Jimmy Page c'era e c'era la fotografia di loro due insieme, quindi non è che...
Scusa, però cosa devi dire? In questo libro ci sono le sue interviste sue e non si capisce. Non si capisce che sono interviste.
Vabbè, a Cristina non è piaciuto questa cosa.
No, mi è piaciuto un sacco.
No, no, è piaciuto il libro, ma non è piaciuta questa cosa che non sono evidenziate.
Io gli ho chiesto: ma perché non l'ha intervistata? Ma come no? È una, non so, è una cosa stranetta.
Ok,
per cui no, sei depositario di un sacco di roba.
Vabbè, se qualcuno
è finita bene, no? Dice l'autore del libro di cui stiamo parlando questa sera, una vita d'inferno però nel pregresso. Per quanto riguarda Eric Clapton, prima tossico, poi ubriaco, e lei a cercare di mettere in piedi una situazione, lui che ha fatto di tutto perché lei lo raggiungesse, mettessero insieme una storia d'amore, e nel giro di poco tempo si era trovato in una situazione drammatica come nella situazione in cui era con George Harrison. Perlomeno George Harrison l'aveva sposato, ambiva a sposarsi, anche perché nel frattempo George Harrison si era risposato con un'altra, a sposarsi lei con Eric Clapton. E un bel giorno gli arriva una telefonata di Eric Clapton che le dice: perché non ci sposiamo? E allora leggo dal libro di Riccardo: Patty ormai accetta tutto e per tutto sta tutto il male che le regala a piene mani Eric Clapton. Patty ormai accetta tutto e il 19 maggio del 79, in una pausa della tournée organizzata ad Artwood Edge, un ricevimento sontuoso per le nozze finalmente, ok, Eric la tradisce senza tregua, ma poco importa, bisogna invitare tutti gli amici per festeggiare, arrivano circa 300 persone, tra cui molte stelle del rock. George, il co-marito di Eric e l'ex marito di Patty, è invitato con la moglie, la nuova moglie, Olivia. Ci sono anche, guardate un attimino che tipo di matrimonio, Paul McCartney e Ringo Starr, mentre non c'è John Lennon, vive da anni isolato da tutti e da tutto a New York. E né a Eric, né a Patty, né a nessuno loro è venuto all'idea di invitarlo. Quella sera Paul, George, Ringo si esibiscono insieme sul palco montato per l'occasione, insieme a, nell'ordine, Mick Jagger, Bill Wyman, Jeff Beck, Jack Bruce, Robert Plant, Lonnie Donegan, a mezzanotte fuoco d'artificio, tutto molto bello, tutto molto bello. Insomma, un complessino che voglio vedere al matrimonio dei vostri figli se riuscite a mettere insieme qualcosa di simile. Tutto molto bello. Ma com'è che a Eric Clapton gli è venuto in mente di chiedere a Patty di sposarla? Un po' stronzo, mi verrebbe da dire, ma lo lascio spiegare a lui.
Ah, questa è una delle storie più affascinanti.
Più affascinanti?
No, perché qui si entra nella follia delle rockstar. Allora, cosa succede?
È stronzo, cioè non è una follia. Comunque, raccontala.
Allora, cosa non succede? D'accordo. Che George Harrison si è risposato e Patty Boyd, che da anni vive con Eric Clapton, un po' cirrosica, usiamo questo termine romano, no? A non sposarsi. E a un certo punto Patty Boyd aveva raggiunto, diciamo, un autoinganno enorme. Diceva, vabbè, Eric va in tournée, dopo ogni concerto più o meno va con una ragazza diversa, però finché succede in tournée questa è la vita dei musicisti. A un certo punto Eric Clapton torna a casa da una tournée con una ragazza e se la porta a casa. A quel punto Patty dice è troppo, prende l'aereo, va in California dalla sorella che vive a Los Angeles. Dopo qualche giorno riceve una telefonata, ma non la riceve neanche lei, tira su un altro della casa in cui è Eric Clapton che dice sono Eric, è quello che prende, vuoi Patty? No, lascia questo messaggio, dille se ci sposiamo fra 3 giorni a Tucson, che se non mi vuole sposare può andare a quel paese, e mette giù. E quindi Patty torna dalla spiaggia e dice, guarda che ha telefonato Eric che vorrebbe sposarti fra 3 giorni a Tucson, visto che quando lo aveva lasciato lui era ubriaco con un'altra, lei telefona e dice, ma dici sul serio? Sì, dico sul serio. E dopo in tre giorni il manager badante di cui parlavamo prima riesce a organizzare il matrimonio. Ma perché di colpo Eric Clapton la chiama dall'Inghilterra a Los Angeles e le chiede di sposarlo? Perché aveva fatto una scommessa col suo manager. Erano a casa, uno più ubriaco dell'altro, stavano giocando a biliardo e il manager dice, scommetti che domani faccio uscire una notizia su di te sui quotidiani? Eric Clapton dice, è impossibile, abbiamo annunciato la tournée, abbiamo annunciato il disco, cioè il disco è uscito, non c'è nient'altro, che notizia vuoi fare uscire? Il manager, di nascosto, chiama il redattore della cronaca rosa di non mi ricordo quale quotidiano e dice, adesso non mi ricordo la data, quindi giorno, mese, Eric Clapton a Tucson sposerà Patty Boyd. Voi mettetevi nei panni del giornalista che il manager di Eric Clapton ti dice giorno, luogo e coso, lo scrive.
Sì, ma mettetevi nei panni di Patty Boyd.
Esatto, mettetevi nei panni di Patty Boyd.
Solo che è Patty Boyd, quindi lui quando vede la notizia sui giornali, prima litiga col manager, poi chiama Patty e le chiede di sposarlo. In tutto questo, io mi sono sempre chiesto, come hai detto tu adesso, perché Patty lo sposa. Cioè, lei era andata via di casa perché lui era con un'altra. Chiama dopo 3 giorni, sposiamoci. Io l'ho chiesto, ma perché tu hai accettato dopo così? E lei dice, perché io speravo, cioè secondo me perché uno voleva sposarsi, però perché speravo che sposandomi, diventando marito e moglie, quindi aumentando le responsabilità reciproche, lui smettesse di bere e si desse una regolata. E poi ha aggiunto con un tono molto amaro, mi sbagliavo.
Ma lei sapeva di tutto l'ambaradan del
lei
trucco?
Lei l'ambaradan, da quello che sono riuscito a ricostruire, lo scopre dopo le nozze.
Leggendo il tuo libro?
No. Ma solo perché è scritto in italiano.
Dopo le nozze?
Sì, perché poi perché a Tucson? Perché poi la domanda è, perché si devono sposare a Tucson? Perché da lì inizia la nuova tournée di Eric Clapton. Quindi lui con tutta la band arrivano a Tucson, si sposano in una chiesa, insomma da qualche parte, fanno il
ricevimento. Con un complessino di cui abbiamo appena detto i nomi. Sì.
Si sposano e poi inizia la tournée e Patty le prime date va con Eric. E a metà concerto lui la presenta, mia moglie,
con un'altra.
Suona Wonderful Tonight, così. Solo che poi dopo ogni concerto non può andare con un'altra e allora dopo un po' la rispedisce a casa. Dice vabbè grazie, ci vediamo quando torna. Quando poi torna dalla tournée fanno la festa di cui leggevi prima tu.
Senti, ma è vero che stai lavorando su un libro sulla storia di un'altra modella, Lori del Santo?
No, però io a casa l'autobiografia di Lori del Santo autografata.
Ah, beh, allora.
Ah, vedi?
Sì. Sì.
Comunque lei è sposata con un immobiliarista adesso, sì, la nostra, sì. Si capisce. Sì, sì.
Siamo arrivati pressoché al capolinea. Tu avevi una curiosità da chiedergli relativa al titolo del libro.
Ah sì?
Dimmi.
Ah no, una cosa per chi leggerà il libro, che l'ho già detta che le tue interviste sono camuffate.
Sì,
non
l'hai
si
detto.
Sono nascoste.
La ridico perché sono veramente
nascoste. L'hai detto quattro volte, per cui è...
No, adesso le cerco però tutte.
Però potete
calpestata. Calpestata è tanto, cioè certo sì. Non è stata valorizzata, non è stata amata come ognuno vorrebbe, però calpestata è tanto.
Ma è stato un po' drammatizzato, mettiamolo così.
No, perché lei non è una che calpesti, questi qua erano due stronzi, scusate, non si sono comportati molto bene.
No, questo no.
Calpestata ti fai calpestare, lei... No,
diciamo che forse avremmo
contesa
dovuto.
Contesa e calpestata.
Sì, contesa.
Un pezzo
così.
Di...
Ma forse avremmo dovuto chiamarlo, come aveva suggerito anche una mia amica, il triangolo rock. Poi abbiamo cambiato titolo.
Posso dire?
Meglio contesa e calpestata.
Ma no, il triangolo rock.
È la seconda edizione, quindi se diventerà un libro molto venduto, la prima edizione con questo titolo.
E poi mettiamo anche le
e poi mettiamo tue, tutte.
Quando sono. Questo libro ci sono un sacco di sue interviste, però non c'è scritto che sono.
Però sono vere.
Infatti, una
non
mia
non
domanda era: ma perché non l'ha intervistata? E invece, ma come? Non ci sono.
Siamo andati anche a cena insieme, anche con mia moglie.
Ok, siamo arrivati sostanzialmente sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Ci sta ancora il brano con cui andiamo a chiudere la serata. Io volevo ricordarvi l'appuntamento di giovedì prossimo, che è con Max Collini, musicista degli Offlaga Disco Pax, ma che non sarà qua in veste di musicista, ma di autore di un libro. E con lui ci sarà anche il suo editore, che è Giuseppe Civati, e quindi l'appuntamento per Live Pop della settimana prossima.
Okay, allora
io ringrazio Cristina, ringrazio Riccardo e ringrazio ovviamente per l'ultimo brano che ci andrà a presentare anche Fabrizio Grecchi. Grazie a voi che eravate qua e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato da
allora,
casa.
Allora io direi di chiudere con Something. Abbiamo sentito Leila, che è la canzone più bella che Clapton ha scritto per Patti. Adesso allora ascoltiamo Something, che è quella più bella scritta da George Harrison per Patti e incisa dai Beatles per Abbey Road.
E invece per chi è qui in sala, fuori ci sono i libri e ci sarà un firmacopie per chi è interessato.
Ok, grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Buonasera. Thank you.
grazie ancora a tutti. Chiedo uno straordinario, puoi andare in libertà per un minuto finché andiamo a scivolare nella prossima trasmissione che arriva nel nostro palinsesto. Al microfono, scusa.
Siccome di solito i miei concerti prevedono il coinvolgimento del pubblico per la stasera, per cui adesso facciamo un pezzo dei Beatles che si intitola Come Together e vi chiedo di cantare solamente la parte che dice Over Me, poi capirete perché. Quindi facciamo Come Together e quando c'è Over Me la cantate voi. Grazie.